Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo su di noi il dono dello Spirito del Signore per ascoltare la Sua parola. Facci ascoltare, Signore, la Tua parola con il cuore aperto, con la disponibilità ad accoglierti o a sentirci accolti, piuttosto sostenuti, guidati, perché Tu sei nostro Padre. A Te ci affidiamo per mezzo del Figlio tuo e nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Ecco, ascoltiamo il secondo Salmo, Salmo 2, come già avevo accennato la volta scorsa. Il Salmo 1 e il Salmo 2 sono in continuità nel testo originale ebraico, e non c'è, come la maggior parte dei salmi, un titoletto, no? Né al primo né al secondo. Sono quasi essi stessi insieme, questi due salmi, un'introduzione al libro dei salmi. Cercheremo di leggerla anche in questo senso, questo salmo, anche proprio appunto per questa posizione che ha all'inizio del libro. Ascoltiamolo prima. Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano in vano? Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e il suo consacrato. Spezziamo le loro catene, gettiamo via da noi il loro giogo. Ride colui che sta nei cieli, il Signore si fa beffa di loro. Egli parla nella sua ira, li spaventa con la sua collera. Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna. Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò un'eredità le genti, e in tuo dominio le terre più lontane. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. E ora siate saggi, sovrani, lasciatevi correggere, giudici della terra. Servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. Imparate la disciplina, perché non si adiri e voi perdiate la via. In un attimo divampa la sua ira. Beato chi in lui si rifugia. Ecco, lo ripercorriamo, ognuno per conto vostro, un momento di preghiere e di ascolto personale. ci mettiamo di fronte a un testo che ancora una volta, come abbiamo sentito, nel tono ci porta a una situazione piuttosto pesante, grave, di rifiuto. Ancora una volta quelle due vie, vi ricordate, no? Giusti, no? Da una parte, il giusto, e poi quella consiglio dei malvagi, la via dei peccatori, compagnia degli arroganti. Da una parte la pienezza nel cammino, la gioia nel cammino del Signore, nell'ascoltare e vivere la sua legge, dall'altra parte il vuoto, una serie di azioni di anche reazioni inconcludenti, vuote, come la pura immagine che veniva lasciata a noi. Adesso di nuovo ci troviamo in una situazione di nuovo di contrasto, no, è una situazione che ritorna spesso nei Salmi, a dire il vero, no? Perché diversi Salmi leggono appunto la vita degli uomini, le situazioni, diventano essi stessi preghiera, diventano un richiamo a una conversione, a un'azione, a un vissuto secondo Dio. Per cui la domanda, no, da che parte stai, no, accompagna spesso i Salmi. Qui lo ritroviamo in un contesto ben preciso, cambia completamente di per sé, perché non è più il discorso legato a un vissuto quotidiano, dove, ecco, quasi quasi ci veniva riportato davanti agli occhi il vissuto in un villaggio, in una città, dove abbiamo questo consesso, queste combriccole, no, di uomini che perdono il loro tempo, altro invece, no, è il giusto che cerca di vivere, no, ripeto, la sua vita, dandogli un senso alle cose che fa, non sprecando inutilmente il suo tempo o malamente. È più uno sguardo etico, no, alla vita. Qui invece ci troviamo in un contesto molto diverso, perché si parla di insurrezione, tumulto, ribellione, si parla di re, il riferimento è al sovrano, a Sion. Siamo in un contesto politico-militare, sembrerebbe, è così di per sé, no? Nel contesto del Salmo. Cerchiamo di cogliere appunto il significato, no? È un Salmo di quelli che abbiamo detto potrebbe essere legato alla corte, un Salmo legale, perché parla del re, del suo ruolo, del consacrato, l'unto, Mashiach, no? Mashiach, l'unto, il Messia, il consacrato, legandolo alla figura del re. L'unto nell'Antico Testamento che veniva consacrato era il re, con l'olio benedetto, o i sommi sacerdoti, i sacerdoti. Qui si parla esplicitamente del re. Qual è il contesto di questo Salmo? Ecco, ripercorrendolo un pochino, no, si coglie all'inizio un richiamo immediato, diretto, ad un'insurrezione, o più insurrezione, perché si parla di re al plurale e di principi che congiurano insieme contro il Signore e il suo consacrato. Si parla di Sion. Poi Dio stesso che parla, è Dio stesso, con un atteggiamento di superiorità rispetto a tutto questo, tutto questo tumulto, queste insurrezioni che saranno rese vane, che si infrangeranno anche queste nel vuoto. o contro l'ira di Dio, l'ira divina, richiamata all'inizio, alla fine poi. Qual contesto richiama? Importante anche cercare di capire il contesto preciso, no? Che sta dietro a Salmo, anche per capirlo meglio. Apparentemente il contesto che richiama è quello della monarchia, no? Quindi davidico, secondo alcuni, si parla proprio di Davide, anche perché la situazione che descrive di per sé potrebbe essere compresa solo proprio con il regno di Davide, perché si parla della dinastia di Omri, per esempio, che nel regno del nord di Israele, dopo Davide, perché dopo Davide il regno si divise in due, il regno del sud, Giuda, il regno del nord, con riferimento appunto alla zona nord del paese di Israele. E lì ci fu una dinastia, quella di Omri, che conservò per un certo periodo anche, o tentò almeno di conservare un certo controllo anche o relazione di sudditanza verso i popoli vicini, i regni vicini, ma in realtà sembra che, almeno dal racconto biblico, da quello che si può desumere, solo Davide sia riuscito ad avere per un certo periodo questo dominio su varie popolazioni vicine, creare un piccolo impero, situazione che, di cui tra l'altro non abbiamo notizie storiche certe, se non nella Bibbia. Fuori dalla Bibbia non ne abbiamo altre notizie. Questo è molto strano, no? Perché da quello che avrebbe compiuto Davide dovrebbe, no, desumersi che si doveva avere qualche notizia anche fuori dalla Bibbia, extra biblica. Non ne abbiamo. Si può anche spiegare questo, perché probabilmente, no, probabilmente, in quel periodo il regno di Davide si riuscì a formare, come anche questi altri regni minori, si riuscirono a formare proprio perché i grandi imperi del tempo, in Egitto e in Mesopotamia, erano in crisi per le invasioni dei popoli indoeuropei, i popoli del mare, così chiamati, perché giungevano dal mare. Questi popoli, tra cui i Filistei, che vengono spesso citati nella situazione, no? Nel racconto sulla storia di Davide, dell'inizio, anche prima di Davide, dell'inizio dei giudici, no? Poi l'inizio della monarchia. In un certo senso la formazione di questi stati nasce proprio da questa pressione anche dei Filistei, proprio per difendersi. Le piccole città-stati non ci riuscivano, allora si formarono questi regni. E si potevano formare anche perché venne meno il controllo che sulla regione era sempre stato dell'Egitto. L'Egitto è a sua volta anche sotto pressione dai popoli del mare. Riuscirono a salvarsi, a contenere questa invasione, ma rimasero chiusi nei loro confini e in crisi anche dinastiche, lotte dinastiche. Quindi in quel periodo ci fu un periodo di almeno 2 o 3 secoli di vacanze, no? Un periodo in cui poterono formarsi questi regni nella nostra regione e sopravvivere per un certo tempo. Perché nel frattempo anche gli Ittiti, l'altro grande regno di quel periodo antico, crollarono, la capitale fu distrutta, sempre dai popoli del mare, e la Siria e Babilonia, anche quelle, rimasero confinate. Ancora la Siria stava emergendo in quel momento, ma ancora non aveva raggiunto l'acme, il potere più grande, per poter, poi come successe dopo qualche decennio, entrare e incominciare, no, a avere influenza dopo diversi decenni nella nostra regione. Tutto questo spiegherebbe perché è potuto succedere, appunto, che si è creato questo regno. Ecco, siamo in quel contesto? Sembrerebbe di sì, potrebbe essere. Quindi potrebbe essere proprio quel contesto in cui si forma questa dinastia davidica e Gerusalemme diventa il fulcro politico e anche religioso, tendenzialmente, perché fino a quel momento vi erano stati diversi santuari, e ci saranno ancora per lungo tempo, e diversi santuari dedicati al Signore anche nel Regno del Nord, no? Quindi dal nord verso sud, Betel, Silo, no? Altri, no? Fino, e poi Gerusalemme. Gerusalemme non è il più antico, poi viene costruito da Salomone il Tempio. E diventa punto di riferimento, ripeto, politico e religioso, nel tempo appunto di Davide e Salomone, il successore. Diventerà poi unico riferimento quando cadrà il regno del nord con gli Assiri, nel 722. Quindi, ma questo molto più tardi, appunto, passano ancora altri tre secoli. La situazione è questa, potrebbe essere legata a quella situazione, potrebbe anche, questa è un'altra possibilità, invece riflettere una situazione molto diversa. E allora questo aiuterebbe anche a una lettura che poi è stata anche la rilettura, la lettura no, cristiana, che poi dobbiamo stare attenti anche alla lettura cristiana di questo Salmo. Allora, cerchiamo di cogliere no, anche quest'altra possibilità, perché potrebbe essere invece un Salmo piuttosto tardivo, invece, non scritto con riferimento all'epoca davidica. Davide ci saremo intorno al 1000 avanti Cristo, 1030 regnò Davide più o meno fino no, al 900, no, più o meno diversi anni, 990 avanti Cristo. Invece con l'altra ipotesi saremmo proiettati molto avanti. Nell'epoca esilica, post-esilica per tutto. E allora questo Salmo che cosa richiamerebbe in quel caso? Chi sono questi che insorgono, i principi che congiurano insieme? Ovviamente non sarebbero più legati a quei regni, Moab, Ammon, eccetera, no? Idumei, che furono assoggettati cercarono anche di insorgere in più riprese. Allora in quel caso cosa rappresenta questo Salmo? Cosa richiama? Richiama un'altra situazione, che invece è una situazione di, in una situazione di sconforto, una situazione dove invece non esiste più nemmeno il regno, il re. Sarebbe invece un Salmo che prospetta una speranza. Una speranza, che questo si ripeta, si rinnovi. Che la situazione che viene cantata si possa realizzare. Quasi in una risposta al lamento che troviamo in altri salmi o in altri libri profetici o nelle Lamentazioni, per esempio, dove invece si denuncia, si grida al Signore perché non c'è più né tempio, né sacerdote, né profeti, né re. Quindi sarebbe un salmo di speranza, che dove la situazione descritta allora è puramente una situazione immaginata, in una prospettiva sperata, no? Di speranza. Ci muoviamo tra queste due letture. Ma cerchiamo di cogliere anche nell'immediato no, quello che poi questo Salmo esprime da un punto di vista di fede. Sembrerebbe con la fede c'entrare poco. Stiamo parlando di politica, stiamo parlando di una commissione di fede politica, tanto che vedete, il Signore viene posto, comparato e visto insieme, inseparabilmente, insieme al suo consacrato, contro il Signore e il suo consacrato. Beh, Certamente nel cammino di fede di Israele questa commistione c'è stata. Se siamo nel tempo davidico, sicuramente questo aspetto è stato importante, un po' come in tutti i popoli vicini, in tutto l'Oriente antico è così. La religione e la politica, il potere politico furono spesso uniti. E uno, potere politico, cercava un sostegno nella dimensione religiosa. Sembra che si esprima questo? Ma leggiamo bene, leggiamo attentamente. Perché in questo Salmo ritroviamo appunto cose che ci riportano a paralleli anche nei popoli vicini, ma ci sono altri aspetti che invece ci proiettano un po' più avanti. Ulteriormente dobbiamo poi leggere, fare una lettura anche simbolica del Salmo, questo è necessario per noi cristiani, poi è un passaggio che si impone. C'è un'insurrezione, c'è un rifiuto, no, del consacrato e del Signore. Spezziamo le loro catene, gettiamo via da noi il loro giogo. Come dicevo, in quel contesto dell'Oriente antico era un'esperienza che si ripeteva, si rivedeva, no, si viveva concretamente. C'è un gioco, c'è un rapporto di sudditanza, no? Di dipendenza, che lo stesso Israele poi conoscerà a più riprese, anche i due regni, Giuda e Israele, con gli Assiri prima, poi i Babilonesi e via. E qui è collegato appunto a questi popoli che insorgono contro il Signore, il suo consacrato. Qual è l'atteggiamento che viene prospettato? Dice: ride colui che sta nei cieli, il Signore si fa beffe di loro e li parla nella sua ira, li spaventa con la sua collera. C'è un atteggiamento di Dio che richiama anche altri salmi, testi di Isaia anche, dove si esprime una superiorità. Tutto questo tumulto degli uomini, questo darsi da fare contro, alla fine crolla su se stesso, è inconcludente, non può nulla. E c'è poi un'affermazione: perché è così? C'è un'affermazione dove è Dio che parla e poi ancora con la riaffermazione di un decreto del Signore. Io stesso ho stabilito il mio sovrano, dice prima, su Sion, mia santa montagna. C'è questo ovviamente a Sion, precisamente il centro su, alla fine. E sul re, dunque riferimento a Gerusalemme, alla Santa Montagna, quindi al Tempio. Come vedete, se è così, no? La prospettiva davidica un pochino, perché al tempo di Davide ancora il Tempio non era nemmeno costruito con Davide. No, rimane aperta la possibilità. C'è anche la possibilità che alcuni testi siano parte di un testo più antico, alcune parti, e poi sia stato rielaborato dopo. Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto, e qui vedete, è il re stesso, il consacrato che parla. Parla nei due, prima il Signore, poi il consacrato, che però riporta la parola di Dio su di lui, il decreto del Signore. tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi, ti darò in eredità le genti, il tuo dominio è la terra più lontana. Le spezzerò con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. Il decreto del Signore, tra l'altro questo richiama anche testi, ecco, di popoli vicini. C'è un testo, per esempio, della consacrazione, dell'incoronazione della regina Hatshepsut in Egitto, che richiama parole molto simili. Dove la divinità superiore in Egitto parla appunto di lei come la figlia, no? E si parla di un decreto scritto. E anche in un suo fare questo, quando veniva incoronato il re, veniva poi fatto un decreto che veniva emanato in tutte le province, in tutte le città, no? dell'impero, del regno. E questo è proprio appunto richiamato anche qui, è Dio che parla, è Dio che dice: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Attenzione, perché c'è una piccola differenza, perché negli altri testi che si trovano paralleli si parla di una generazione che è da sempre, qui invece c'è quell'oggi. Attenzione a quell'oggi: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Ah, c'è un po' una cosa un po' diversa allora. Non è la concezione, non è sposata automaticamente in questo testo la concezione che c'era nell'Oriente Antico, soprattutto in Egitto, di una divinità del re, no? Del faraone, della regina, di una pretesa divinità, quindi di una figurazione vera dalla nascita, da sempre, di una pretesa superiorità. Qui no, qui c'è un'adozione. In termini stretti si dovrebbe parlare di adozione, perché non dice io ti ho generato da sempre, io oggi ti ho generato. Oggi. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Da lì l'impegno del Signore. Si impegna con lui, chiedimi, ti darò un'eredità leggente, il tuo dominio è terra più lontana, e spezzare con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. Un segno di benedizione, un segno di protezione, in una concezione in cui appunto si vedeva Dio come protettore e colui che benediva, ecco, no, e faceva crescere le opere, no, in questo caso del suo consacrato. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Sottolineo quell'oggi, poi ci ritorno, no, perché è una grossa differenza ed accolto. Quella figliolanza è in realtà un'adozione del Signore e non pone il re in una condizione di per sé superiore agli altri, lo pone sotto la protezione, no, del Signore. E poi alla fine gli ultimi versetti sono di nuovo un richiamo allora a questi popoli e re e principi in tumulto, in cospirazione, in insurrezione. E ora siete saggi, sovrani. Lasciatevi correggere, giudici della terra. Servite il Signore con timore, rallegratevi con tremore. Notate che questi ultimi versetti stranamente non si parla più del re, del consacrato. Si parla del Signore. Servite il Signore con timore, rallegratevi con tremore. Imparate la disciplina, perché non sia dire voi perdiate la vita. In un attimo divampa la sua ira. Questi versetti, se voi li togliete dal contesto, potrebbero essere letti a tutti. Ma provate a rileggerli fuori dal contesto di questo salmo. Potrebbe essere questo un segnale, come appunto vi dicevo, il dubbio c'è che invece si tratti di un salmo, ripeto, piuttosto tardivo. Qui il discorso, come vedete, perde la sua tinta politica, diciamo così, diventa più un discorso di invito a camminare, come era il primo salmo, a camminare nella via di Dio, del Signore. E ora siete saggi. C'è giusto questo riferimento ai sovrani, ai giudici della terra, ma poi, ripeto, il richiamo è a una conversione di vita, servire il Signore con timore, rallegratevi con timore. Sono usate anche linguaggio tipico della sapienza, siete saggi, imparate, imparate la disciplina. E poi l'ultimo versetto. Beato chi in lui si rifugia. Parla di ira, perdere la vita, ma poi alla fine conclude dicendo beato chi in lui si rifugia. Notate una cosa? Penso che la notate, no? Se vi ho detto che i due salmi sono da leggere insieme, incomincia il primo salmo con una beatitudine, il secondo finisce con una beatitudine. Beato l'uomo che non... Beato chi in lui si rifugia. Altro segnale di questa unione dei due salmi. Quindi di una lettura anche di questo salmo che, come vedete, perde la sua tinta forte politica e si tinge invece di un altro e più profondo significato messianico. Messianico. Per noi cristiani poi questo è stato ancora più facile, perché la lettura cristiana ha letto in questo salmo, ha ritrovato in questo salmo chiaramente un riferimento a chi? A Cristo. Non è un caso che questo salmo è citato abbastanza, no? Nel libro degli Atti. Se guardate a fianco, se avete riferimento nella vostra Bibbia a fianco, trovate le citazioni, no? nel libro degli Atti, l'Apocalisse in particolare. Ma il nostro testo, tu sei mio figlio, lo troviamo nel battesimo di Gesù, no? Citato nel battesimo di Gesù, Luca 3:22 e altri, i paralleli. Tu sei mio figlio, l'amato. Là abbiamo in realtà l'unione di più testi, Isaia e anche questo del Salmo 2. C'è dunque un riferimento messianico più forte, che credo, ecco, possiamo già cogliere nell'antico Salmo, no? Poi i cristiani, ripeto, lo hanno portato fino in fondo. Allora, ecco, dobbiamo rileggere questo salmo, come spesso succede, come dovremmo fare spesso quando leggiamo i salmi, in una chiave ben diversa rispetto alla nostra vita. Uscire, abbandonare, lasciare il contesto originale, perché vedete, è il salmista stesso che lo sta facendo. E spesso succede così. Lasciare quel contesto storico, politico in cui è avvenuto quella lettura e adesso rileggere noi e la nostra esperienza. Non si tratta di costituire un regno nel nome di Dio, no? Un regno terreno. Si tratta di capire chi stiamo servendo. Il Salmo parla di questo. Ci sono molte parole, se ci fate caso, che ritornano sulla bocca di Gesù nel Vangelo. Provate a rileggere questo salmo appunto cercando queste parole, no? Nel confronto, e vi sembrerà appunto che un salmo che sembra così lontano da noi come sensibilità, come messaggio, come contesto, invece poi lo troviamo molto vicino. Perché quante volte Gesù ha usato anche l'immagine del re, quante parabole che richiamano, no, questo. Ce ne sono tante. Quante volte ha usato la parola servire, servizio. E poi quella parolina di gioco. Ricordate quando dice Gesù, no? Imparate da me, imparate da me, che sono mite umile di cuore. Il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero. Gettiamo via da noi il loro gioco. Quante volte anche il Signore Gesù ha parlato di un'ira, no? Di un di una punizione di qualcuno che non si è comportato secondo il volere del sovrano. Siamo sempre in contesti di parabole, ma anche quello appunto va compreso in questa chiave. Dunque attenzione a non tradurlo subito in una chiave appunto invece concreta, politica, no, di azione contro qualcuno. Non è questo che ci invita a fare il salmo, no. Non è un salmo per la guerra, no? Nessun salmo per la guerra, anche quando parla di guerra. Cerchiamo di capire che il linguaggio è asservito a un altro fine spirituale. È un'altra guerra che si compie ogni giorno nella nostra vita. E allora scopriremo che questo salmo non è così lontano, non parla di cose così lontane da noi. Perché forse quelli che siamo in tumulto non siamo forse noi, quelli che no, battono l'aria, no? Si vanno a fare contro il Signore, senza nemmeno saperlo magari. Senza nemmeno rendercene conto, tante volte c'è il rischio che nella nostra vita stiamo cospirando contro il Signore e il suo Messia, il suo consacrato. Di per sé è molto attuale questo salmo, perché vedete, c'è nella cultura del nostro tempo un rifiuto di Dio che nasce proprio dall'idea di un Dio che ci butta addosso un gioco. Cosa di pesante, che ci toglie la libertà. Siamo molto lontani in realtà, no, da quello che Dio esprime per noi, vuole per noi. Il mio carico è dolce, il mio gioco è leggero. Ricordatevi questa parola, perché è la chiave che anche poi ritroviamo, se volete, anche nel Salmo stesso, come appunto sentiamo alla fine. Siate saggi, capite dov'è il bene, capite dov'è il bene vostro. Oggi vedete, in una pretesa di libertà tante volte finiamo in un vuoto egoismo. Che non accettiamo una interdipendenza che viviamo nella nostra vita, nelle relazioni della nostra vita e poi nella relazione con il Signore, di fondo. Non accettiamo. C'è un io che si pompa all'eccesso e diventa, ripeto, inconcludente, perché non, anche ancora una volta, se quello del primo salmo era un'inconcludenza legata, ecco, al vuoto, no? Alla vacuità di azioni, di pensieri, di cose che fanno perdere il proprio tempo perso. In questo caso invece il salmo riflette un'altra situazione, che è quella ancora più pericolosa di per sé, che è superbia. Dio mio, no? Che si erge contro il Signore e il suo Messia. Ripeto, dobbiamo disancorarci dall'idea politica, no? Ma il Salmo stesso ci autorizza già a questo. E tutte le letture che facciamo anche di questi salmi, anche quelli che toccano poi situazioni appunto di corte, no? Se sono in questo libro è perché la lettura che dobbiamo fare è di altro genere. E ripeto, se la leggiamo così, allora ci stiamo anche noi, no? Anche noi dobbiamo imparare la saggezza, dov'è? Anche noi dobbiamo avere quel giusto rispetto. Servite il Signore con timore, rallegratevi con timore. Sembrano due cose opposte, no? Servire con timore il Signore, rallegrarsi con timore, che vuol dire? Vuol dire avere il rispetto del Signore, della sua grandezza, perché c'è il rischio di perdere invece la via, perché non servire voi perdete la via. Imparate la disciplina, perché si può perdere la via, quello è il punto. E se perdiamo la via, perdiamo anche la vita diventa vuota. Ripeto, dobbiamo assolutamente lasciare poi ogni connotazione di punizione, di cose. L'ira di Dio, anche nel linguaggio di Gesù, è l'ira che è la conseguenza di uno scollamento da lui, per cui non conosciamo più, ma non per colpa di Dio, ma per colpa nostra, non conosciamo più il suo volto, non lo vediamo più. Uno quando si arriva che fa? Normalmente, quando è arrabbiato con un altro, che gli fa? No? Gira il volto, non lo guarda più in faccia. E l'ira di Dio significa che non ritroviamo più il suo volto di pace, di bene, che è il vero volto di Dio, l'unico, poi noi diremo, no? Ma lo dice già l'Antico Testamento, in realtà, poi lo dirà Gesù in modo chiaro, ancora più chiaro. L'ira di Dio è, ripeto, perdere il volto del Signore, ma perché siamo noi che ci stiamo allontanando? Abbiamo perso la via. In nome di che? Di un'affermazione di noi stessi, sopra le righe della storia, della vita, che invece parla di altro, perché la nostra vita è fatta, ripeto, di un'interdipendenza. Siamo collegati l'uno all'altro. Al Signore. È difficile trovare il giusto equilibrio, certo, non è facile, perché certamente il nostro destino non è quello di essere appunto soggiogati, no, in una perdita di dignità, di identità. Non è questo che il Signore vuole da noi o ci prospetta. E tuttavia l'inganno sta proprio lì. L'inganno sta lì, nel pensare che è così. Vi ricordate anche nella parabola del padre misericordioso? L'atteggiamento dei due figli, in fondo, è legato proprio a questo. Uno scappa via di casa. Perché se ne va? Questo è il motivo. Perché sento come se quella casa fosse il luogo di un giogo, di una mancanza di libertà. Non può essere se stesso. sappiamo cosa succede fuori da quella casa, no? L'altro ci sta, ma anche quello pensa di essere compresso, ridimensionato, non riconosciuto. E poi esplode questo quando pensa che invece no, ci sia verso l'altro figlio, no, un atteggiamento diverso. Hanno perso la via. Hanno perso la via. Uno la ritrova, l'altro non si sa. Rimane ancora lì fuori nella parabola evangelica. Beato chi in lui si rifugia. Beato chi in lui si rifugia. Vedete che c'è un passo ancora oltre rispetto al salmo precedente, no? Sono i temi portanti che troveremo nel rapporto con Dio nei salmi, no? Beato l'uomo che non siede, non è, ma che fa? La legge del Signore, nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. L'ascolto della parola del Signore è gioia. Ma poi c'è qualcosa di più, perché questo salmo invece, vedete, si ricorda che questa gioia è ancora più grande nella intimità, nel trovare in lui il rifugio. Il rifugio, la propria casa, il proprio luogo di vita. Non solo uno che mi dà una parola, una buona parola per la mia vita, ma anche colui che è esso stesso la mia vita, è esso stesso la mia via. Il Signore è il suo consacrato. Ecco, come vedete, sono parole, no? Di questo salmo che devono trovare una risonanza in noi. Così dobbiamo leggere i salmi. Fa bene sapere il contesto, provare, no, anche a rileggere il contesto originale, però poi, capite, dobbiamo fare un passaggio e il salmo stesso in genere già ce lo fa fare. Ci avvia su questa strada di una rilettura personale, contestualizzata stavolta nella nostra vita, di credente. Accogliamo allora, ecco, questa parola oggi. E concludo con quel riferimento centrale, vedete, al centro del salmo, quella frase, no? Il decreto del Signore. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Ecco, quella parolina è detta a ognuno di noi. È detta a ognuno di noi. Quel decreto. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Pensate quanto è caro poi a tutto il Nuovo Testamento, ma in particolare penso al Vangelo di Luca, no? Dove è una delle parole chiave, oggi, 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 oggi ti ho generato. E quell'oggi è l'oggi di ogni giorno della nostra vita, ogni giorno può essere quell'oggi dove, ecco, siamo generati, rigenerati dal Signore. Tu sei mio figlio. Io oggi ti ho generato. Cioè nel tempo noi viviamo un rapporto eterno con l'Eterno, l'unico Signore. Altrimenti davvero la nostra vita diventa un rincorrere, no? Un tumulto, un rincorrere cose vane. E giustamente il Signore se ne ride dall'alto, rimane lontano da noi. Non c'è più legame, mentre quello che questo salmo richiama è proprio questo intimo legame con il Signore, come il messaggio più importante per noi. Penso che sia questo. Accogliamolo e interroghiamoci, no? Sulla qualità di questo rapporto di intimità con il Signore, che poi ripeto sarà tutto il saltello, sono i salmi che ci fanno ripercorrere, perché i salmi sono pieni di vita, di una vita fatta di contraddizioni, momenti di tristezza, momenti di gioia, alti e bassi della vita, ma vissuti sempre con un tu, che poi vedete all'inizio del saltello, no? Viene da Dio a noi, è bello questo, ecco perché è qui. Poi saremo noi a rivolgerci al Signore: Signore, dove sei? Ci hai abbandonato, Signore, oppure grazie Signore che è successo questo e quest'altro. Però poi ci sarà il nostro tu a Dio, e questa è la bellezza, ripeto, dei salmi, no? Poter dire a Dio tu, questa è la fede, è bello che è cristiano. Poter dire, rivolgerci a Dio e dire tu, che è una cosa, se ci pensiamo bene, molto elevata, molto grande, grande mistero. E ma è tutto qui, che però parte dal tu suo, tu sei mio figlio, lo dice lui, prima a noi, è lui che parla. Come ricordava anche il primo salmo, è lui che parla, a noi l'ascolto, a noi sentirci amati. Tu sei mio figlio, io è quello di Dio, io oggi ti ho generato. Ecco, la giusta prospettiva da cui poi guardare la nostra vita, il nostro rapporto con il Signore e le cose che capitano in questa vita. Se non c'è questa prospettiva, ripeto, stiamo brancolando in realtà nel buio, anche se pensiamo di credere, perché quante volte diciamo di credere, ma poi il modo in cui viviamo certe situazioni della nostra vita denuncia il fatto che in realtà questo rapporto con Dio, lì, almeno lì, non c'è. L'altra conseguenza è quella, appunto, è il Padre, no? Che genera la nostra vita ogni giorno. Perciò possiamo chiamarlo Padre, certo. In piedi e affidiamoci appunto a Dio, Padre, affidiamoci a Lui con tutto il cuore, e quando preghiamo con queste parole, ecco, ricordiamoci sempre appunto di questa paternità di Dio che ci dà ogni giorno la vita. La preghiera di Gesù, del Padre nostro, esprime proprio questa gratitudine a Dio e questa disponibilità a Lui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera a tutti.